Decameron, sesta giornata, conclusione. Questa novella porse ugualmente a tutta la brigata grandissimo piacere e sollazzo, e molto per tutti fu riso di Fra Cipolla, e massimamente del suo pellegrinaggio e delle reliquie così da lui vedute come recate, la quale la reina, sentendo esser finita e similmente la sua signoria, levata in pie, la corona si trasse e ridendo la mise in capo a Dioneo e disse: tempo è, Dioneo, che tu alquanto pruovi che carico sia l'aver donne a reggere e a guidare. Sia dunque re e si fattamente ne reggi, che del tuo reggimento nella fine ci abbiamo a lodare. Dioneo, presa la corona, ridendo rispose: assai volte già ne potete aver veduti, io dico, degli re da scacchi, troppo più cari che io non sono. E per certo, se voi m'ubbidiste come vero re si deve ubbidire, io vi farei goder di quello, senza il che per certo niuna festa compiutamente è lieta. Ma lasciamo star queste parole, io reggerò come io saprò. E fattosi secondo il costume usato venire il siniscalco, ciò che a fare avesse quanto durasse la sua signoria ordinatamente gli impose, e appresso disse: valorose donne, in diverse maniere ci sè della umana industria e dei casi vari ragionato tanto, che se donna Licisca non fosse poco avanti qui venuta, la quale con le sue parole m'ha trovata materia a futuri ragionamenti di domane, io dubito che io non avessi gran pezza penato a trovar tema da ragionare. Ella, come voi udiste, disse che vicina non aveva che Pulcella ne fosse andata a marito, e soggiunse che ben sapeva quante e quali beffe le maritate ancora facessero a mariti. Ma lasciando stare la prima parte, che opera fanciullesca, reputo che la seconda debbia essere piacevole a ragionarne, e perciò voglio che domani si dica, poiché donna Licisca data c'è una cagione, delle beffe le quali, o per amore o per salvamento di loro, le donne hanno già fatte a lor mariti, senza essersene essi o avveduti o no. Il ragionare di si fatta materia pareva alcuna delle donne che male a lor si convenisse, e pregavano che mutasse la proposta già detta, alle quali il re rispose: donne, io conosco ciò che io ho imposto non meno che facciate voi, e da imporlo non mi potei storre quello che voi mi volete mostrare, pensando che il tempo è tale che, guardandosi e gli uomini e le donne d'operar disonestamente, ogni ragionare è conceduto. Or non sapete voi che per la perversità di questa stagione i giudici hanno lasciato i tribunali, le leggi, così le divine come le umane, tacciono, e ampia licenza per conservare la vita è conceduta a ciascuno? Perché, salquanto s'allarga la vostra onestà nel favellare, non per dover con l'opere mai alcuna cosa sconcia seguire, ma per dar diletto a voi e altrui, non veggio con che argomento da concedere vi possa nello avvenire riprendere alcuno. Oltre a questo, la nostra brigata, dal primo dì fino a questa ora, stata onestissima, per cosa che detta ci si sia, non mi pare che in atto alcuno si sia maculata, né si maculerà con l'aiuto di Dio. Appresso, chi è colui che non conosca la vostra onestà, la quale, nonché i ragionamenti sollazevoli, ma il terrore della morte non credo che potesse smagare? E a dirvi il vero, chi sapesse che voi vi cessaste da queste ciance ragionare alcuna volta, forse suspicherebbe che voi in ciò foste colpevoli e perciò ragionare non ne voleste. Senza che voi mi fareste un bello onore, essendo io stato ubbidiente a tutti, e ora, avendomi vostro re fatto, mi voleste la legge porre in mano e di quello non dire che io avessi imposto. Lasciate adunque questa sospizione, più alta a cattivi animi che a nostri, e con la buona ventura pensi ciascuna di dirla bella. Quando le donne ebbero udito questo, dissero che così fosse come gli piacesse, perché il re, per infino ora di cena, di fare il suo piacere diede licenza a ciascuno. Era ancora il sole molto alto, perciò che il ragionamento era stato breve, perché essendosi Dioneo con gli altri giovani messo a giocare a tavole, Elissa, chiamate le altre donne da una parte, disse: poiché noi fummo qui, ho io desiderato di menarvi in parte assai vicina di questo luogo, dove io non credo che mai alcuna fosse di voi, e chiamavisi la Valle delle Donne. Ne ancora vi di tempo da potervi qui menare, se non oggi, si è alto ancora il sole. E perciò, se di venirvi vi piace, io non dubito punto che quando vi sarete non siate contentissime d'esservi state. Le donne risposero che erano apparecchiate, e chiamata una delle loro fanti, senza farne alcuna cosa sentire a giovani, si misero in via. Ne guari più d'un miglio furono andate che alla Valle delle Donne pervennero, dentro dalla quale, per una via assai stretta, dall'una delle parti della qual è un chiarissimo fiumicello, entrarono e viderla tanto bella e tanto dilettevole, e specialmente in quel tempo che era il caldo grande, quanto più si potesse divisare. E secondo che alcuna di loro poi mi ridisse, il piano che nella valle era, così era ritondo come se a sesta fosse stato fatto, quantunque artificio della natura e non manual paresse, era di giro poco più che un mezzo miglio, intorniato di 6 montagnette di non troppa altezza, e in sulla sommità di ciascuna si vedeva un palagio quasi in forma fatto d'un bel castelletto. Le piagge delle quali montagnette, così digradando giuso verso il pian, discendevano, come nei teatri veggiamo, dalla loro sommità, i gradi infino all'infimo venire, successivamente ordinati, sempre restringendo il cerchio loro. E erano queste piagge, quante alla piaga del mezzogiorno ne riguardavano, tutte di vigne, d'ulivi, di mandorli, di ciriegi, di fichi ed altre maniere assai d'albori fruttiferi, piene senza spanna a perdersene. Quelle le quali il carro di Tramontana guardava, tutte eran boschetti di querciuoli, di frassini ed altri alberi verdissimi e ritti quanto più esser poteano. Il piano appresso, senza aver più entrate che quella donde le donne venute verano, era pieno d'abeti, di cipressi, d'allori e d'alcun pini, si ben composti e si ben ordinati, come se qualunque è di ciò il migliore artefice li avesse piantati, e fra essi poco o solo o niente, allora che gli era alto, entrava infino al suolo, il quale era tutto un prato d'erba minutissima e piena di fiori porporini ed altri. E oltre a questo, quel che non meno di diletto che altro porgeva, era un fiumicello, il quale d'una delle valli, che due di quelle montagnette dividea, cadeva giù per balzi di pietra viva, e cadendo faceva un rumore a udire assai dilettevole, e sprizzando pareva da lungi argento vivo che d'alcuna cosa premuta minutamente sprizzasse. E come giù al piccol pian pervenia, così quivi in un bel canaletto raccolta, infino al mezzo del piano velocissima discorreva, e ivi faceva un piccol laghetto, quale talvolta per modo di vivaio fanno nei loro giardini i cittadini che di ciò hanno destro. Era questo laghetto non più profondo che sia una statura d'uomo infino al petto lunga, e senza avere in sé mistura alcuna, chiarissimo il suo fondo mostrava esser d'una minutissima ghiaia, la quale tutta, chi altro non avesse avuto a fare, avrebbe volendo potuta annoverare. Né solamente nell'acqua vi si vedeva il fondo riguardando, ma tanto pesce in qua e là andar discorrendo che oltre al diletto era una maraviglia. Né da altra ripa era chiuso che dal suolo del prato, tanto d'intorno a quel più bello quanto più dell'umido sentiva di quello. L'acqua, la quale alla sua capacità soprabbondava, un altro canaletto ricevea, per lo qual fuori del valloncello uscendo alle parti più basse se ne correva. In questo adunque venute le giovani donne, poiché per tutto riguardato ebbero e molto commendato il luogo, essendo il caldo grande e vedendosi il pelaghetto davanti e senza alcun sospetto d'esser vedute, deliberaron di volersi bagnare. E comandato alla lor fante che sopra la via per la quale qui s'entrava dimorasse e guardasse se alcun venisse e loro il facesse sentire, tutte e sette si spogliarono e entrarono in esso, il quale non altrimenti li lor corpi candidi nascondeva che farebbe una vermiglia rosa un sottil vetro, le quali, essendo in quello, né perciò alcuna turbazion d'acqua nascendone, cominciarono, come potevano, andare in qua e in là di dietro a pesci, i quali mal avevano dove nascondersi, e a volerne con esso le mani pigliare. E poiché in così fatta festa, avendone presi alcuni, dimorate furono alquanto, uscite di quello si rivestirono, e senza poter più commendare il luogo che commendato l'avessero, parendo lor tempo da dover tornar verso casa, con soave passo, molto della bellezza del luogo parlando, in cammino si misero. E al palagio giunte assai buona ora, ancora qui vi trovarono i giovani giocando dove lasciati li avevano, alle quali Pampinea ridendo disse: «Oggi vi pure abbiamo noi ingannati». «E come?» disse Dioneo. «Cominciate voi prima a far dei fatti che a dir delle parole», disse Pampinea. «Signor nostro, sì», e distesamente gli narrò d'onde venivano e come era fatto il luogo e quanto di qui vi distante e ciò che fatto avevano. Il re, udendo contare la bellezza del luogo, desideroso di vederlo, prestamente fece comandar la cena, la qual poi che con assai piacere di tutti fu fornita, li tre giovani con i loro familiari, lasciate le donne, se ne andarono a questa valle. E ogni cosa considerata, non essendovene alcun di loro stato mai più, quella per una delle belle cose del mondo lodarono. E poiché bagnati si furono e rivestiti, perciò che troppo tardi si faceva, tornarono a casa, dove trovarono le donne che facevano una carola a un verso che faceva la fiammetta. E con loro, fornita la carola, entrati in ragionamenti della valle delle donne, assai di bene e di lode ne dissero. Veda qualcosa il re, fattosi venire il siniscalco, gli comandò che la seguente mattina là facesse che fosse apparecchiato e portatovi alcun letto, se alcun volesse o dormire o giacersi di meriggiana. Appresso questo, fatti venir de lumi e vino e confetti e alquanto riconfortatisi, comandò che ogni uomo fosse in sul ballare e avendo per suo volere Panfilo una danza presa, il re, rivoltatosi verso Elissa, le disse piacevolmente: «Bella giovane, tu mi facesti oggi onore della corona e io il voglio questa sera a te fare della canzone, e perciò una fa che ne dichi qual più ti piace». A cui Elissa, sorridendo, rispose che volentieri, e con soave voce incominciò in cotal guisa. «Amor, se io posso uscir dei tuoi artigli, appena creder posso che alcun altro uncin mai più mi pigli. Io entrai giovinetta nella tua guerra, quella credendo somma e dolce pace, e ciascuna mia arma posi in terra, come sicuro che si fida face. Tu, disleal tiranno, aspro e rapace, tosto mi fosti addosso, con le tue armi e co crudel roncigli. Poi, circondata delle tue catene, a quel che nacque per la morte mia, piena d'amare lagrime e di pene, presami desti e ammi in sua balia. E è sì cruda la sua signoria che giammai non l'ha mosso sospir né pianto alcun che m'assottigli. Gli prieghi miei tutti gli importa il vento, nullo n'ascolta né ne vuole udire, perché ogni ora cresce il mio tormento, onde il viver me noia, ne so morire. De dolgati, signor, del mio languire. Fa tu quel ch'io non posso, dalmi legato dentro a tuoi vincigli. Se questo far non vogli, almeno sciogli i legami annodati da speranza. Deh, io ti priego, signor, che tu vogli, che se tu il fai, ancor porto fidanza di tornar bella, qual fu mia usanza, e il dolor rimosso di bianchi fiori ornarmi e di vermigli. Poi che con un sospiro assai pietoso Elissa ebbe alla sua canzon fatta fine, ancorché tutti si maravigliassero di tali parole, niuno perciò venebbe che potesse avvisare che di così cantare le fosse cagione. Ma il re, che in buona tempera era, fatto chiamar Tindaro, gli comandò che fuori traesse la sua cornamusa, a suono della quale esso fece fare molte danze. Ma essendo già molta parte di notte passata, a ciascun disse che andasse a dormire.